sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
One Podcast. Siamo nati con due paure soltanto, quella dei rumori forti e quella di cadere. Tutte le altre le abbiamo imparate e abbiamo fatto un gran lavoro. Richard Bandler. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Nei prossimi 22 minuti parleremo delle paure e di quanto, se non le gestiamo bene, possano bloccarci nella nostra vita. E vi daremo anche qualche suggerimento utile per imparare ad averci a che fare in modo più efficace. Importantissimo! Ovviamente non vogliamo sostituirci a nessuna forma di terapia, mi raccomando. Queste indicazioni vogliono semplicemente essere educative per comprendere come a volte ci facciamo bloccare dal modo in cui pensiamo alle cose. Perché, come ripete sempre il dottor Richard Bandler, il co-creatore della programmazione neurolinguistica, quando cambi come pensi, cambia come ti senti e di conseguenza cambia ciò che puoi fare. E in questo caso specifico andremo a comprendere come si può rispondere a una cosa che ci fa paura.
Gli stessi maestri dell'orrore come Edgar Allan Poe o Stephen King si sono spesso basati anche su proprie esperienze generate da fobie che li hanno profondamente condizionati nella vita.
Edgar Allan Poe ha innegabilmente vissuto in un mondo di fantasia, un mondo interamente costellato di sogni, di ossessioni e immagini cupe e paurose come quelle che tormentavano la sua vita. La chiave per riuscire a capire i suoi sogni più bui può essere facilmente trovata analizzando la sua vita angosciosa.
Vi racconto qualche aneddoto, così ci sentiremo meno soli o meno sciocchi, come spesso accade di fronte alle paure. Edgar Allan Poe, il grande maestro dell'orrore americano, per esempio, era affetto da tafofobia, un'estremizzazione della claustrofobia che si manifesta nella paura di essere sepolti vivi. Stephen King, re di nome di fatto del genere horror e uomo che turba i nostri sonni fin dagli anni 70 del secolo scorso, sembra essere invece affetto da triskaidecafobia, paura del numero 13, tanto da saltare il 13° gradino di una scalinata o non smettere mai di scrivere o leggere un romanzo alla pagina 13 o nei multipli di questo numero.
Beh, allora se mi dici questi ti gioco un carico da 11. Sai che paura aveva Walt Disney? Aveva la paura dei topolini, cioè quelli piccolini lo spaventavano a morte, mentre uno alto 2 metri che gira per i parchi e abbraccia i bambini, quello no, quello tutto quanto tranquillo. Ad ogni modo, partiamo da un concetto: la paura è una cosa buona, è una reazione naturale del nostro cervello a una situazione che considera potenzialmente pericolosa e quindi si prepara a battersi o a battersela. E questa reazione istintiva ci ha permesso di superare la selezione naturale e arrivare qui oggi.
È questo il motivo per cui spesso ci viene da pensare male, in negativo, avere paura di qualcosa che sta accadendo, sta per accadere?
Certo, pensaci. Quando i nostri antenati sentivano qualcosa muoversi magari dietro un cespuglio, era meglio che il loro cervello reagisse subito come se ci fosse un animale feroce, creando velocemente cortisolo, adrenalina, per scappare o eventualmente per combattere se non potevano fare altrimenti. Poi magari si rendevano conto poco dopo che si trattava, che ne so, di un uccellino e allora tiravano un sospiro di sollievo e buona notte.
Eh sì, perché se non si fosse acceso quel campanello d'allarme e avessero sottovalutato il rumore nel cespuglio, si sarebbero potuti trovare di fronte a un pericolo senza poterci più fare nulla.
Ecco, e immagina che tutto questo avviene senza che neppure ce ne rendiamo conto. L'informazione che utilizza la via della paura giunge solo dopo alla parte razionale. Questa è una reazione totalmente istintiva. Ma c'è un ma, e bello grosso! Quando nel corpo avviene questa reazione di attacco-fuga, con il relativo cocktail di ormoni, neurotrasmettitori, di cui abbiamo già parlato, con le modificazioni fisiologiche, ad esempio il sangue che si muove verso i muscoli delle gambe e delle braccia, ecco, in quel momento il nostro corpo è come se fosse in assetto da combattimento e quindi, attenta bene, non recupera più le energie, non guarisce, non si riposa. e questo non è neppure un bene per la nostra salute. Il nostro organismo si trova in uno stato altamente dispendioso. E se questo serve per fuggire da un pericolo imminente, va benissimo, ci dà esattamente quell'energia che ci serve. Se invece siamo in questo stato in modo continuo e costante, come molte persone, se hai presente ad esempio quelle che vivono una vita da preda, mi viene da dire, no? Qui andiamo incontro a un potenziale problema. Per renderla ancora più chiara e mandare un messaggio diretto a chi ci sta ascoltando, questo meccanismo che il nostro cervello ha creato nei secoli per permettere ai nostri antenati cavernicoli di sopravvivere a degli attacchi esterni, ad esempio gli animali feroci, e che si attivava un paio di volte a settimana forse, è lo stesso che oggi si attiva quando abbiamo la percezione di essere in pericolo. Ora, se da una parte ci troviamo poche volte in situazioni di pericolo di vita, fortunatamente oggi, dall'altra siamo esposti continuamente, più volte al giorno, a quelli che riteniamo pericoli di tipo psicologico, sociale, ambientale, relazionale. E tante volte non ha senso attivare quella reazione. Uso una metafora del dottor Bandler. Puoi pensare al tuo cervello come a uno smartphone che ha delle app che producono dei risultati. Nello stesso modo in cui puoi usare le mappe del tuo telefono come navigatore per raggiungere ad esempio un posto, puoi usare la tua app della paura per comportarti nel modo appropriato in alcune situazioni. Quindi, questa app della paura dovrebbe metterti in guardia dai pericoli della vita oppure prepararti ad affrontarli. Il problema è che spesso le persone utilizzano questa app anche quando non è il caso. E nella vita di tutti i giorni la paura uccide l'azione, la paura ci blocca. Quindi dobbiamo imparare ad aggiornare questa app e utilizzarla quando le paure sono appropriate. Ecco, con la puntata di oggi vogliamo proprio fare, diciamo così, l'aggiornamento di questa app. Ad esempio, se sei single e ti piace una persona, ma magari hai paura di chiederle di uscire, devi aggiornare la tua app. Mi ricordo quando da ragazzo andavo in discoteca. Dall'altra parte della pista magari vedevo una ragazza che mi piaceva e in quel caso il tuo cervello ti dice: «Ehi, c'è una bella ragazza in vista, come vorrei andare a conoscerla?» Ma poi pensi: «No, dai, non posso andarci a parlare, è troppo carina. E se poi pensa che la voglio importunare? E poi potrebbe respingermi e magari ride di me con le sue amiche». O cose di questo tipo classiche da teenager. Però poi ci sono i tuoi amici, che ti dicono: «Dai, Ale, vai, sei tutti noi!» Che quando dicono così vuol dire che hanno più paura di te, ovviamente. E mentre stai lì a farti mille paranoie su tutti gli scenari che potrebbero accadere, 9 volte su 10 è già andato qualcun altro a chiederle di ballare e tu rimani lì come un pirla. Ma diciamo che invece lei è ancora lì, stoica, e tu prendi il coraggio a due mani e decidi di andare. Parti e fai quella camminata. No, piuttosto sarebbe più una musica così. E allora sei lì, in pista, con il faro puntato su di te. Tutti che ti guardano curiosi di vedere cosa accadrà. E provi un disagio pazzesco. Arrivi dalla ragazza, in totale impasse, e in questo stato le chiedi: «Scusa, vuoi ballare con me?» E questa che ti guarda come un povero animale bastonato e ti dice: «No, grazie». Ed ecco che torni indietro e con il badile inizia a scavarti la fossa da solo. Ora, posto che tra buio, musica, confusione, nessuno si sarà mai reso conto di sta scena. Ma se fosse stata mia cugina o un'amica della compagnia, mi sarei fatto tutti questi problemi a invitarla a ballare? Ovviamente no. E qui c'è un punto importante. Un pericolo può essere reale, ma la paura è nella nostra mente.
Il professor Stephen Porges, che è un neuroscienziato e psichiatra americano, autore della teoria polivagale, afferma che il nostro stato può cambiare quando percepiamo inconsciamente una minaccia dall'ambiente. Il problema con il cervello umano è che spesso confonde una situazione fastidiosa, ma non pericolosa, con una minaccia, anche quando razionalmente non c'è pericolo. Ad esempio, lo sguardo serioso di un negoziante può innescare il ricordo di un bullo della nostra infanzia e ci troviamo in uno stato di stress completamente inutile. Possiamo anche avere questa risposta semplicemente ricordando un evento negativo.
E allora parliamo di quelle paure quotidiane che magari ci frenano e ci fanno perdere delle opportunità. Perché qui si inserisce un concetto fondamentale. Noi non abbiamo paura, noi facciamo la paura. Le emozioni, infatti, sono delle previsioni che il nostro cervello fa sulla base degli input che provengono dall'esterno, delle sensazioni fisiche che prova il corpo in quel preciso momento, il tutto combinato con i nostri ricordi delle esperienze passate. Attenta, non le esperienze passate, i ricordi delle esperienze passate. Qualche puntata fa, quella dell'esperimento di Yanni e Laurel, ti ricordi?
Sì, certo.
Parlavo dell'effetto priming e ti citavo l'esempio delle canzoni travisate del trio Medusa.
Tipo tutto a posto, tipo tutto a posto.
Ecco, la canzone non dice tipo tutto a posto, ma dopo che lo hai ascoltato non riesci più a non sentirlo. Quella frase travisata ha cambiato il modo in cui il tuo cervello percepisce quelle parole della canzone. Il cervello sta costruendo una frase in italiano e la sente anche quando in realtà non esiste quella frase. E questa allucinazione, perché a tutti gli effetti è un'allucinazione, è quella che in neuroscienze viene chiamata predizione. E qui si apre il meraviglioso lavoro della psicologa e neuroscienziata Lisa Feldman-Barrett, che con le sue ricerche in laboratorio ha portato recentemente delle nuovissime consapevolezze nel campo delle emozioni, che ribaltano molte delle teorie classiche sul funzionamento delle emozioni stesse. Infatti, in questo contesto, il nostro cervello lavora per predizioni. Sostanzialmente il cervello si chiede: a che cosa è maggiormente simile questa situazione? E risponde con una previsione, costruendo l'emozione che ritiene più adatta alla situazione per vivere una lunga e prospera vita, come direbbe Mr. Spock.
Lunga vita e prosperità.
Quindi immagina di star provando le classiche farfalle alla bocca dello stomaco. Il cervello deve dare una spiegazione a questa sensazione. Quindi si guarda attorno e cerca di comprendere il contesto. Poniamo che sei all'aeroporto e magari stai aspettando di incontrare una persona che ami, che non vedi da tanto tempo. E in questo caso chiamerai quella emozione entusiasmo, gioia, trepidazione, eccitazione. E il tuo corpo si preparerà per accogliere quella persona. Immagina invece di essere di fronte alla porta del medico, mentre magari stai aspettando il responso di un esame importante. In quel caso parlerai di ansia, preoccupazione, e il tuo corpo si preparerà in modo completamente diverso. E adesso ti estremizzo il concetto. Immagina di provare quelle farfalle mentre stai passando di fronte al fornaio e senti il profumo del pane caldo appena sfornato. In questo caso chiamerai quella sensazione fame. E ancora una volta il tuo corpo preparerà tutto l'apparato digerente per il cibo che mangerai. Sono le stesse farfalle, ma il tuo cervello, in base al contesto, come ha codificato le tue esperienze passate, darà il significato che ritiene più azzeccato, creando l'emozione conseguente e il comportamento più appropriato. Tutto questo per dire che abbiamo molto più impatto di quello che crediamo sull'iniziare a vivere le emozioni che vogliamo più spesso.
Facciamo qualche esempio concreto con delle classiche paure quotidiane, ad esempio la paura della critica e del giudizio.
Chissà cosa penseranno di me se...
Beh, nello sport è pazzesco. Uso la metafora dello sport perché ci si può immedesimare facilmente, ma vale letteralmente in ogni campo. In tanti anni di lavoro da mental coach con atleti professionisti, ho notato che una delle cose più comuni che gli atleti fanno il giorno dopo la gara è leggere la Gazzetta dello Sport o qualunque altro giornale che parli della loro prestazione del giorno prima. Oppure, dall'altra parte, oggi, guardare i commenti su internet, sui social network, ad esempio. E spesso con queste persone, uno degli aspetti su cui mi trovo a lavorare è proprio la paura della critica e del giudizio degli altri. Ad esempio si fanno domande: cosa penserà il pubblico se mi vede in panchina? Cosa diranno i giornali se non faccio tot punti? Che cosa commenteranno i miei compagni di squadra se mi cambiano ruolo? E cose di questo tipo. Tutti questi pensieri tolgono energia, tanta. Molti atleti fanno una fatica enorme a gestire queste due bestie e alcuni finiscono per diventarne schiavi inconsapevoli. Attenzione, a tutti fanno piacere le lodi, i commenti positivi su una prestazione. Ma quando le critiche e il giudizio degli altri, quindi la stampa, il pubblico, i commentatori, i compagni, l'allenatore, eccetera, arrivano a influenzare il nostro stato d'animo e i nostri comportamenti, è arrivato il momento di fermarsi un attimo, è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione. Vado diretto: se il tuo stato d'animo alla fine di una gara dipende da ciò che le persone ti dicono o da ciò che pensano di te, tanti auguri, sarai destinato a starci male parecchio. In conclusione, se sei un atleta professionista, ma anche un amatore, troverai sempre persone che ti criticheranno o che parleranno male di te. Il lunedì mattina ogni bar è pieno di citi della nazionale e sicuramente quella palla l'avrebbe buttata dentro chiunque. Ma in campo non ci sono loro, in campo ci sono quei pochissimi che hanno fatto sacrifici e che hanno messo l'anima per arrivarci. E magari tu che ci stai ascoltando sei uno di quelli. Cambia la tua percezione subito.
Guardiamola da un altro punto di vista. Ti criticano perché sei speciale. È più efficace pensarla così.
Da atleta mi aiutava sempre a dirmi: quello lì che mi sta criticando così tanto, cosa combinerebbe al posto mio in campo? E dopo aver sorriso a quell'idea perlomeno strana, tornavo a concentrarmi sul parere più importante di tutti, il mio. Ti racconto questa cosa. Nel 2006 ho lavorato come mental coach con la squadra che avrebbe rappresentato l'Italia ai campionati mondiali di danza sportiva. E durante la preparazione mi ricordo che ho spostato l'attenzione degli atleti su un concetto fondamentale, soprattutto per quelle discipline come il ballo, in cui ci sono dei giudici di gara, insomma. La regola era che la loro soddisfazione o insoddisfazione avrebbe dovuto essere legata alla performance e non alle votazioni dei giudici. L'obiettivo che ci eravamo dati era quello di scendere dal palco con la consapevolezza di aver fatto il meglio possibile con ciò che avevamo a disposizione. Da quel momento in poi non era più un nostro problema, era il lavoro di qualcun altro. Non è stato facile farli allenare a questa mentalità, ma una volta innescato il meccanismo è stato molto più semplice aiutarli a gestire lo stato d'animo, evitando che il giudizio di qualcun altro potesse danneggiare la loro autostima.
Alla fine il segreto per la soddisfazione personale in questo senso è molto semplice. Concentrati sul fare il meglio che puoi fare con le risorse che hai a disposizione in una determinata situazione. E quando non ci riesci, puoi sempre imparare qualcosa per fare meglio la volta successiva.
La stessa cosa vale nella vita di tutti i giorni. Molte persone durante i corsi o nelle sessioni di coaching mi dicono: ho paura che le altre persone mi giudichino male. E uno dei grandi problemi è che le persone che hanno paura del giudizio spesso evitano di esporsi, di dire la verità, di esprimere una loro opinione di fronte agli altri. Perché hanno paura del giudizio? Possono esserci tanti motivi. Uno molto semplice è che queste persone vorrebbero piacere a tutti, perché se piacciono agli altri si sentono amati, si sentono al sicuro. Ma come ho letto su internet qualche tempo fa, non ricordo la fonte, ma è un genio, se volevo piacere a tutti, nascevo Nutella. E la verità è che qualcuno avrebbe da ridire anche su questo. Quindi, scordatelo, non puoi piacere a tutti. Prima te ne fai una ragione, prima puoi smettere di perdere tempo ed energie preziose. Detto ciò, ti faccio fare un'altra riflessione. Se anche gli altri ti giudicassero male, qual è il problema? La critica dice tanto su di loro, non su di te. Pensaci, per emettere un giudizio negativo significa che hanno in testa dei precisi criteri, dei precisi valori, convinzioni, eccetera, e ti stanno dicendo: se fossi al posto tuo, questo è come giudicherei me stesso. Non ha a che fare con te, ha a che fare con loro. È evidente che se questa persona è il tuo capo, l'allenatore, il tuo professore o persone di questo tipo, hai bisogno di soddisfare i suoi criteri per avere una promozione, per rimanere in squadra, per essere promosso. E allora datti da fare con le istruzioni che ti danno. Ma nella maggior parte dei casi non è così. Anzi, ti dirò di più. Le persone che non prendono posizione, che non si espongono, che non dicono mai quello che pensano di fronte agli altri, vengono giudicate male in partenza. Quando invece lo fanno, anche se c'è del disaccordo, iniziano degli scambi di valore, nuovi modi di vedere le cose, discussioni costruttive e soprattutto hai il rispetto delle altre persone.
E ti rendi conto che non è essere d'accordo sempre che fa la differenza. Ci sono criteri ben più importanti per creare delle relazioni solide. La tua onestà intellettuale, il rispetto, l'integrità, l'etica, sono queste cose che ti fanno essere amato e preso come punto di riferimento dagli altri.
Quindi cambia il modo in cui vedi le cose, esci dalla tua testa e osserva realmente. Le persone smettono di avere paura quando iniziano a guardare ciò che è realmente di fronte a loro e non le immagini spaventose che hanno nella loro testa. Pensa a quelle persone che hanno paura delle turbolenze quando sono in aereo. Invece di chiudere gli occhi e di passare un'ora in panico, osserva le hostess. Se stanno continuando a servire i pasti o camminano nel corridoio, significa che è tutto ok. Per te ovviamente è una situazione fuori dall'ordinario, quindi il tuo allarme scatta subito, ma loro lo vivono quotidianamente, hanno più esperienza e sanno perfettamente se c'è da preoccuparsi oppure no. Ricorda, il pericolo è nell'oggetto, la paura è nella tua testa.
La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza.
Ho una curiosità, Ale. Per quanto riguarda le paure di tutti i giorni, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma poi se fallisco?
Ecco, questa è proprio la frase motivante di cui ha bisogno quella persona. Allora, io non credo al fallimento. Per ogni esperienza hai sempre due opportunità, secondo me. Uno, quello che ci auguriamo. Hai successo grazie alla tua preparazione, oppure qualche volta capita anche grazie al C-Factor, lo conosci? La botta di culo, esatto. In questo caso è quella che gli anglosassoni chiamano una winning experience, ok? Oppure dall'altra parte non ottieni il risultato che vuoi e impari come migliorare la tua strategia, ad esempio, per avere successo la prossima volta. In questo caso si tratta di una learning experience, quindi un'esperienza che ti insegna qualcosa. Perciò o vinci o impari. Io amo la PNL perché è utilissima in entrambi i casi. Ti può aiutare a prepararti per il successo oppure a rimodellare a tuo favore gli insuccessi e a capire dove puoi migliorare. E ti do un altro spunto. Ti piace l'idea di essere una persona coraggiosa? Beh, ricorda che il coraggio non è assenza di paura. Il coraggio si può manifestare solo quando c'è paura. Quella paura è semplicemente energia che hai bisogno di far fluire e che ha bisogno di essere incanalata per darti la carica necessaria per affrontare la situazione che hai di fronte, quella telefonata, quel colloquio importante, quell'appuntamento, o semplicemente per alzarti, attraversare una stanza e andarti a presentare a quella persona. Il cuore che batte forte significa semplicemente che sei vivo, che ci tieni. Ti ricorda che può essere un momento bellissimo della tua vita, che puoi portare valore a qualcuno. E allora incanala quell'energia e semplicemente fa in modo tale che diventi una risorsa.
La puntata in un minuto. Noi non abbiamo paura, noi facciamo la paura.
La paura è una cosa buona perché ci prepara a batterci o a fuggire. Ma se non è appropriata in un determinato contesto, ci può bloccare e limitare la nostra vita.
Il pericolo può essere reale. La paura è nella nostra testa.
Vengono criticate solo le persone che fanno qualcosa. E sono loro che lasciano un segno del mondo. La critica deve solo essere uno sprone a fare del nostro meglio.
Non esiste coraggio ove non esiste paura.
La paura è energia che ti permette di prepararti ad affrontare qualcosa di importante. Impara a canalizzare queste energie affinché diventino una tua risorsa speciale. Bene Laura, e anche oggi abbiamo terminato un'altra splendida puntata e quindi non ci resta altro che
salutarvi. Alla prossima. L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa Fabio Amoroso. Montaggio Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.